www.redigio.it e la storia continua. Se volete vivere bene durante questa vita e andare sicuramente all'inferno dopo, dovete seguire questi miei consigli e far parte della avidità. La prima fase di questo programma di autovalorizzazione è la più importante e attiene al valore fondamentale dal quale derivano tutti i principi, l'avidità. L'avidità è la motivazione di qualsiasi tentativo serio di autovalorizzazione e il riconoscimento di questa verità è la chiave del successo. Per troppo tempo questo vitale incentivo ha goduto di una cattiva fama e il suo pagamento è stato negato a tutti, tranne a quei pochi orgogliosi e coraggiosi capaci di cantare fuori dal coro, il più delle volte per merito di questi miei aiuti. Ma adesso, grazie a quei pionieri dell'arraffo, le cose sono cambiate e l'avidità è diventata rispettabile, almeno nei giri che frequento. In questa sezione esamineremo 6 utili lezioni che si possono imparare adottando un atteggiamento positivo nei confronti dell'avidità e di 6 principi guida che vi permetteranno di trarne beneficio. Una massima: niente ha successo come l'eccesso. Ricordiamoci bene che l'avidità è bene, ma l'ingordigia è meglio. Una volta superati i pregiudizi contro l'avidità e accettato il fatto che si tratta di una forza motivante insostituibile, possiamo iniziare ad adottare delle strategie per utilizzarla. Io la considero così importante che ho incaricato Mammone, uno dei miei demoni specialisti più fidati, di dirigere le operazioni della mia organizzazione in questo campo. La fame, non solo di cibo, ma anche di beni materiali, lusso e posizioni dominanti nelle gerarchie sociali, è un istinto naturale. Quindi un appetito più grande porterà successi più grandi. E chi non si limita semplicemente a placare la fame, in altre parole, se è ingordo, avrà successi ancora maggiori. Ora, quando mai si è sentito dire che qualcuno ha avuto troppo successo? Mai, giusto? E troppo successo non esiste, e allo stesso tempo è impossibile volere troppo. Perciò l'avidità è bene, e l'ingordigia è ancora meglio, ma è evidente. Naturalmente non può esistere che tutti abbiano tutto e quindi qualcuno, da qualche parte, ci perde per forza. Ma non sarà certo il più avido. Oh no, anzi, è probabile che sia lui il primo a guadagnarci e che colui che si accontenta di poco finisca ultimo tra gli ultimi. Pur parafrasare, tanto per parafrasare Marx, che l'aveva detta quasi giusta, da ciascuno secondo la sua dabbenaggine, a ciascuno secondo la sua avidità. Una casistica pratica. Ivan Boesky e Michael Milken. Boesky, detto il grande squalo bianco di Wall Street, il primo a gettare la maschera affermando che l'avidità è bene, durante un discorso alla Berkeley Business School, e ha ispirato il personaggio di Gordon Gekko nel film di Wall Street. Anche se a sole 6 mesi dal famoso discorso, era finito in galera per insider trading. Nel vano tentativo di farsi ridurre la pena, aveva denunciato il suo amico Michael, detto il re delle obbligazioni farlocche. Finito in galera anche lui, e associazione per delinquere, al contrario di Boischi, Milker non si è dato per vinto. Dopo un paio d'anni, al fresco, si è rimesso in affari e oggi vale più di 2 miliardi di dollari. Lezione del giorno. Non rinunciate alla verità, anche se vi dà dei dispiaceri. Ah, dimenticavo. Tradite gli amici, cioè tradire gli amici, non è una cattiva azione. Beh, se ci si guadagna. Di questo principio, che è il primo principio dell'avidità, vediamo l'azione. Più consumiamo, più l'avidità ci spinge ad acquisire, quindi il consumo conduce all'azione e la parsimonia conduce alla inattività. Prima o poi arriva il momento in cui l'acquisizione eguaglia il consumo delle scelte fatte, e a questo punto sono decisive per raggiungere il successo. Una delle opzioni è continuare semplicemente ad acquisire mantenendo costanti i livelli di consumo. In questo scenario l'acquisizione supera il consumo producendo delle riserve, e il possesso genera potere. Altri poveri fessi si rivolgeranno a voi per ottenere risorse, beh, naturalmente al vostro prezzo, e la vostra curva di acquisizione subirà un'impennata. Un'altra opzione migliore consiste nel continuare ad aumentare il consumo. Non è difficile una volta imparato come si fa. Questo porterà al bisogno di nuove acquisizioni. E nel tentare di abbassare i ritmi del consumo, in un attimo vi trovereste impigliati nella spirale del perdente. Anche gli altri manuali fai da te hanno dato molta importanza al paradigma che chiamerò PAC, P-A-C, ciclo di preparazione, A come acquisizione, C come consumo, che secondo me serve solo per tenere la testa fuori dall'acqua e con fatica, e l'ho sostituito con il ciclo consumo, acquisizione, soddisfazione, felicità, che illustra graficamente la saggezza dei precetti della pagina precedente. Consumo, acquisizione, soddisfazione, felicità. Ed ecco il principio numero 2. Ma perché accontentarsi? C'è sempre qualcuno che non riesce a realizzare il suo potenziale. Questo perché crede ciecamente nelle balle che gli raccontano come se fossero dei buoni consigli. Ci sono massime omelie ripetute fino a diventare una specie di Vangelo, come se fosse una bella cosa, ma in realtà impediscono il vero progresso. Una delle peggiori, a mio modesto avviso, ma per favore, è guardatevi dell'avidità, perché ciò che conta nella vita non è quello che si possiede. Ma che cavolo di messaggio è mai questo? Ma nessuno è mai arrivato dove valeva la pena di arrivare scendendo alla prima fermata. Scordatevi le stronzate dei ben pensanti e puntate al primato assoluto. Alzate il tiro, ma scegliete bene il bersaglio e badate di avere le munizioni giuste. Ecco una casistica. Dick Cheney. Dopo un inizio modesto ma promettente, guida in stato di ebbrezza, renitenza alla leva, Cheney ha avuto una carriera fulminea, diventando uno degli uomini più potenti del pianeta. Senza mai perdere di vista la meta più ambita, si è intrufolato alla Casa Bianca sotto la presidenza di Ford e ha continuato a salire fino a diventare ministro della difesa sotto George Bush, padre, per nulla scoraggiato dalle vacche magre dell'era Clinton. Si è messo in affari sfruttando le conoscenze e i contatti collezionati negli anni precedenti, tra i quali un diavoletto chiamato Mammone, per farsi nominare direttore generale della Halliburton nel 1995. Tornato alla politica come vicepresidente di George Bush, si è dimesso dal suo posto alla Halliburton e ha fatto un passo indietro, diventando il numero due del gruppo, tanto da dimostrare che non c'era conflitto di interessi. Una volta arrivato alla seconda carica della nazione, ma già sappiamo tutti chi veramente mandava avanti la baracca, ha approvato l'invasione dell'Iraq decisa da George Bush, che guarda caso ha procurato alla Halliburton cospicui contratti. Ha imparato il mestiere da me. Ecco la lezione del giorno. Mirate ai bersagli più vantaggiosi. Cheney ha sempre mirato all'altezza giusta. La parte del malaugurato incidente di caccia, anche se in teoria era il numero due tanto alla Halliburton quanto alla Casa Bianca, è sempre stato lui a tirare i fili e a intascare i profitti, scaricando le responsabilità su qualcun altro. Di questo secondo principio vediamo l'azione. Se prendiamo un tipico scenario di gerarchia aziendale, è facile vedere che c'è un modo giusto e un modo sbagliato di passare di grado. Di un certo grafico, che poi vi racconterò, a sinistra c'è il percorso tradizionale della promozione in base al merito. A ogni livello bisogna fare i salti mortali per raggiungere il successivo livello. Da notare la possibilità di finire in un ciclo vizioso di insuccessi a qualsiasi livello o addirittura di tornare indietro se non si è capaci di prendere qualche via traversa. Saper fare il proprio mestiere non basta e potrebbe condannarvi a una vita di squallore e di mediocrità mal pagata. Ricordate, la via dell'inferno è la stricata di buone intenzioni, meglio prendere la scorciatoia. Nel centro dell'organizzazione però vi è una strada maestra che evita tutti gli ostacoli e vi permette di accelerare la vostra ascesa senza perdere tempo in noiosi corsi di addestramento o esperienze inutili in reparti senza importanza. Basta avere un'ambizione sfrenata e un po' di faccia tosta. Per avere tutte le congratulazioni dovresti avere questi principi. Sei pronto a pugnalare alla schiena gli altri consiglieri? Sai intralazzare, ricattare, corrompere per entrare nel consiglio di amministrazione? Sai dare la colpa agli altri per i tuoi errori? Sei implacabile nella tua ambizione? Sei pronto a mentire e ad ingannare? www.redigio.it. E la storia continua.